Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Il presidente del Consiglio, Allegri, Agnelli, Pirlo e tutti gli uomini del presidentissimo. L'incontro a Forte dei Marmi, la voce su Ronaldo, attacco sotto esame in vista anche e soprattutto della prossima stagione. Parleremo di questo e di molto altro questa sera a Terzo tempo. Un saluto a tutti da Marco Spadavecchia, Ivroci in regia. Mi fa sì con la testa perché c'è Giulia Borletto in collegamento Skype pronta, fa anche lei di sì con la testa, benissimo. Ti vediamo, ti sentiamo.
Ci sono.
Come va Giulia?
Molto bene, buonasera a tutti, buon mercoledì sera. Un mercoledì in cui non c'è nulla, non si gioca, non si.
Mercoledì da leoni, no, cioè c'è un po' di roba di cui parlare, ovviamente. Sì, sì. Soprattutto si parla, cioè, in queste ore, il parallelismo con quello che si è visto ieri, no? È un po' il tema dominante della giornata. Una gara giocata a viso aperto, quella tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, tanti colpi di scena, tanti ex giocatori della Juventus in campo, tanti,
sì.
Insomma,
due. C'è
in particolar modo,
nel
uno
Paris Saint-Germain, diciamo così.
Sì,
anche,
tantissima,
no?
tantissima Italia, tantissima Serie A e forse anche tantissima invidia da parte di molti tifosi bianconeri che vorrebbero quell'intensità, vorrebbero quella qualità, vorrebbero quella filosofia di gioco in mezzo al campo, vorrebbero quelle occasioni. Ma io ricordo a tutti quanti che anche attraverso questo punto di vista il nostro bianconero abbiamo assistito nel corso degli ultimi anni a rocamboleschi quarti di finale, ottavi di finale, a delle gare giocate a viso aperto dalla Juventus, giocate con la voglia di farne uno in più e non di prenderne uno in meno, insomma tutto quello che si chiede e si vede anche in Europa. Chiaramente l'intensità che si è vista ieri ad esempio tra i parigini e i bavaresi è qualcosa che manca sistematicamente, no? Alle nostre latitudini e longitudini per quanto ci riguarda, però non in quelle gare lì, non sempre in quelle gare lì, quando ci si arriva, ecco. È chiaro che quel torneo lì porta in dote la Champions League anche un atteggiamento in grado di farti rendere al 110% al netto del fatto che comunque la velocità di gioco di ieri sera è stata ben di sopra la media.
La partita di ieri credo che tutti avrebbero voluto durasse molto più di quello che
è
durata, nel senso è stata davvero una bella partita, è stata veramente una partita in cui abbiamo anche visto comunque quanto, quando la palla non vuole entrare, non entra, perché quanti gol avrebbe potuto fare il Paris Saint-Germain, in particolare nei primi 40 minuti di gioco, gol anche davvero sbagliati in maniera pazzesca, gol che solitamente, fossi un tifoso del Paris Saint-Germain, cosa diresti? Questi gol glieli vedo fare solitamente anche ad occhi chiusi. Ecco perché magari guardando una gara del genere puoi anche pensare, vabbè, allora non capita sempre soltanto qui che la palla non voglia entrare e che si sbaglino cose veramente che non che solitamente appunto dovrebbero riuscirti con una semplicità, una normalità quasi disarmante. La partita di ieri anche ha ricordato quanto il calcio sia pazzesco, quanto il calcio sia sorpresa anche molto spesso, tant'è che si ritrovano ai quarti ad incontrarsi le due finaliste della recente Champions League. Neanche un anno fa la gara era terminata però con una netta comunque predominanza del Bayern Monaco. Ieri, no, non ieri, ma nella gara d'andata invece hai visto quanto gli sforzi anche economici in questo momento finalmente sembrerebbero ripagare il Paris Saint-Germain, perché ragazzi è una squadra, il Paris Saint-Germain, che ha degli ingaggi, che ha giocatori con ingaggi che fanno paura. Oggi leggevo addirittura di Neymar che sembrerebbe dover rinnovare, prolungare fino al 2026, continuerà a percepire 26, una cosa del genere, milioni all'anno fino al 2026.
Nonostante il momento a livello planetario, questo è tutto.
Appunto,
dire, no?
Quindi, comunque,
la potenza dal punto di vista economico.
Messo, scusami Marco, quanto ci ha messo il Paris Saint-Germain per arrivare alla seconda semifinale di Champions League consecutiva? Quanto ci ha messo? Tantissimo.
Sì, se
e quanto ha investito?
Almeno 10 anni, almeno gli ultimi 10 anni.
E quanto ha investito soprattutto?
Moltissimo.
Tantissimo, altrettanto. Pensa soltanto anche il...
Stesso ragionamento vale per il City, ecco. Che
stavo
ancora...
per dire la stessa Prego. Cosa, pensa soltanto che nel City Guardiola, che è un allenatore che al Barcellona ha stravinto, in 5 anni non è mai andato oltre i quarti.
Tutto questo per dire che...
Che non
Giulia,
lamentiamoci sempre.
Non lamentiamoci sempre, benissimo. Allora,
no,
io,
no, per carità.
Io ho aperto la puntata con il presidente ed il consiglio, giocandoci anche un po' sopra quel consiglio.
Che non il presidente del consiglio.
Sì, bravo, giusto, hai colto.
Non volevi fare quello.
Sì. Esatto, ecco, però un consiglio importante pare ci sia stato. Parleremo con chi ha raccolto questa indiscrezione, con l'autorevole collega di Repubblica, pregevole firma. Ma non
un
solo,
noto
anche
furbacchione,
ecco, con sagacia e grande esperienza, Emanuele Gamba, uno dei giornalisti davvero più informati al seguito della Juventus. Avremo il piacere di ospitare a cavallo delle 20, poco dopo le 20 se non sbaglio, Giulia, e sì. Quindi però al di là di questa indiscrezione, ecco, ascolteremo le parole del collega, ragioniamo noi qui due ore con calma, con tutta calma, sulla possibile partenza di Ronaldo e su questa, diciamo ancora presunta, perché insomma, però su questa affermazione da parte di Massimiliano Allegri, quel consiglio ad Agnelli, no? Lo ricordiamo ancora una volta, liberati di Ronaldo, sta bloccando la crescita di squadra e società, e qui secondo me possiamo
morbido.
Davvero morbidissimo, no, ma saranno anche morbidissimi i commenti da parte dei nostri amici che già sono scatenati su Massimiliano Allegri, ci scrivono già.
Sì. Sì, iniziato già a scrivere di un po'...
Come Marco da Follonica, che ci scrive, abbiamo la memoria corta, non mi venite a dire che con il Livornese si correva di più di ora, ricordo che a febbraio sembravamo morti in campo, Pirlo tutta la vita, grazie, ci scrive il nostro amico appunto dalla provincia di Grosseto, e poi abbiamo già qualcosa da ascoltare, poi partiamo con le considerazioni tra pochissimo. Giulia,
c'è anche Gianluca che ci dice: ciao ragazzi, Agnelli non vuole, non può aspettare più, bisogna rivincere subito in Italia, si spiega così il cambio che sarà di Pirlo con Allegri, la cosa però non è la cosa che non è accettabile è che Agnelli, scegliendo Pirlo, ha cercato di sbalordire tutti e fare il visionario, ma io non sono così dell'idea che Pirlo andrà via comunque a fine stagione, non so.
Pirlo secondo me ancora ha da scriversi il suo futuro, può scriversi il suo futuro alla Juventus attraverso questo finale di stagione, e altresì non credo che Allegri, anche se insomma sai quanto io stimi il lavoro del Livornese,
e tu sai quanto lo stimo io,
allora quanto anche. Sappiamo quanto stimiamo entrambi il lavoro del Livornese, però non credo sia così vicino a un ritorno, anzi al netto del percorso del Real Madrid in questa Champions League si parla moltissimo, si accosta moltissimo il Livornese alla società appunto di Madrid. Allora, sono Domenico da Torino.
Se lo meriterebbe anche sicuramente di vivere un'esperienza che sia anche un po' diversa, anzi forse io l'avrei fatto prima fossi stata in lui, però evidentemente non ci sono stati i presupposti, non ci sono state le offerte, non c'è stato nulla fondamentalmente per arrivarci prima di quest'anno, anche perché alla fine lui si ritroverebbe a dover aspettare che cosa farà Zidane fondamentalmente. Il Real al momento sembra abbastanza essere ben messo comunque per quanto riguarda l'arrivo almeno in semifinale, se Real Madrid non dovesse arrivare in finale o comunque non vincere la Champions League, effettivamente il vociare è quello, ovvero sì, di una partenza di Zidane da Madrid, e a questo punto il nome più forse papabile o comunque il nome un po' più blasonato in questo momento, libero l'aria, è appunto Massimiliano Allegri. Mi piangerebbe il cuore pensare di vederlo magari appunto arrivare in un club così, perché sicuramente non sentirebbe la mancanza più della Juventus una volta arrivato a Madrid, ecco.
Ma qua si sente quindi sempre, Giulia, a prescindere.
Sì, sicuramente, però nel senso non è che va ad allenare la Roma, no? Come si diceva anche di questa possibilità, andrebbe in uno dei club.
Non è escluso che possa, ecco, tornare anche attraverso insomma delle scelte da parte di... Cioè, la Juve secondo me c'è, è forte, ma solo in caso di cataclisma.
Però finale. Secondo te, ecco, tu Allegri, ti tra virgolette abbasseresti a dover aspettare così tanto, cioè non hai mai ancora proprio nulla di minimamente deciso e sicuro tra le mani?
Sta aspettando Massimiliano Allegri, si sta guardando intorno, sì, perché il ritorno, Ivroš fa una piroetta su se stesso.
Lui vuole Allegri.
Chiediamoglielo magari. No, fa no con...
E perché fa le piroette?
No, insomma, per il fatto che...
Impazzito.
con fare circospetto, ecco, diciamo così. Allora, Domenico da Torino, ecco, nessuna invidia, invidia sana invidia, no Domenico? Non abbiamo invidia per una squadra che nasce nel 71, non ha mai vinto niente tanto rispetto al Bayern. Prima ho sentito modello Atalanta, forse Bayern nell'espressione del calcio, business e vittorio, siamo ammirati ma invidiosi. No, naturalmente, era questo che volevo intendere. Grazie per questo messaggio, Domenico. Abbiamo già qualcosa da ascoltare, sentiamo.
Buongiorno Giulia, buongiorno Marco.
Matteo,
buongiorno.
Per quanto riguarda la partita di sera vado contro tendenza, bellissima.
Attenzione.
Assolutamente bellissima e deliziosa da vedere, però secondo me, cioè, il Paris Saint-Germain ha giocato più all'italiana che all'italiana. Pochettino, che è il suo stile di gioco,
beh, Pochettino arriva da là, dai.
Dietro in difesa e ha sfruttato i due fenomeni che ha davanti con un Di Maria che era un Di Maria mai visto probabilmente. Ovviamente se hai Neymar e Mbappé da sfruttare in contropiede, ovviamente è molto più facile da fare. Per quanto riguarda il Bayern Monaco, gli mancavano giocatori chiave, però sappiamo che il loro gioco è quello lì. Loro creano 20 palle da gol, 15 palle da gol a partita, ne concedono come di media 5 o 6. È più facile che magari vincano le partite, però ovviamente quando trovi Neymar o Mbappé come l'andata, che magari sfruttano le occasioni che creano, e magari capita che perdono tutto qui, cioè non vedo perché per forza bisogna essere l'estero deve essere sempre migliore. Quello che cambia secondo me è, tra l'altro, Rossato arbitro ieri e ha chiamato 31 falli che sono tantissimi per le coppe europee, però non si vedono i teatrini che succedono in Italia. Per dirti, nel derby è svenuto 4 volte, quindi per 5 minuti non si è giocato in Italia. Questo è quello che deve cambiare. Matteo da Los Angeles, un abbraccio a tutti.
Ma ragazzi, scusatelo Matteo, Stripes tutti i martedì e tutti i giovedì
dice
Radio
cose
Bianconera.
Sempre molto interessanti. Hanno nominato Orsato, che tra l'altro è stato massacrato dalla stampa oltralpe, perché appunto sembrerebbe aver preso qualche scelta sbagliata di troppo, ecco, quindi non sono mai così carini dalla parte in alto a sinistra col mondo italiano, neanche con gli altri.
No, non, diciamo che non è abitudine. Qualcos'altro da ascoltare, poi andiamo a sviluppare i nostri temi della puntata, sentiamo.
Buonasera, sono Andrea da Roma.
Ciao Andrea.
Ciao.
Noi qualche anno fa avevamo la squadra che lottava in Europa, un allenatore top in Europa, avevamo dei giocatori che giocavano ottime partite in Champions League, siamo voluti tornare indietro, abbiamo cercato altro, tifosi che si lamentavano della squadra.
Il bel gioco.
Io voglio ricordare una cosa: nel calcio ha ragione chi vince. O vinci 1-0, o vinci 4-0, è sempre vittoria. Se tornasse a
Porto Muso, mi ricorda qualcosa.
Si ricambierebbe musica e si riprenderebbe con lo spirito europeo. Buona serata.
Senti, ha parlato anche con Gonzalo Higuaín.
Mamma mia, cosa ha detto?
Proprio lui, non il socio.
Vino.
Ecco, infatti, lui ha detto praticamente che con me non parlano mai di calcio, ora sono felice, e, insomma, grasso, pelato, barbone, ecco, si dice solo questo ormai su Gonzalo Higuaín. Ma è un virgolettato, non l'ho detto io, non mi permetterei mai.
No, ha detto delle gran cose, nel senso, comunque ha detto intanto di essere abbastanza felice dov'è, proprio perché vive in un mondo in cui il calcio non è al centro della vita.
Qui il calcio non è una priorità, ci sono altri sport che sopportano quelle pressioni, il campionato sta crescendo e continuerà a crescere, ma qui le persone per strada non ti giudicano perché hai sbagliato o segnato un gol, non ti giudicano se ti buttano fuori o no, e lo stesso accade con la stampa, quindi vivo con calma.
Sì, vive con calma e si sta trasformando in Giobbe Covatta, appunto, perché ha questa barba lunghissima e la cavezza pelata.
Versione molto,
sì, insomma,
molto saggia.
Sì, ma sembra maturato. Poi appunto ha parlato anche di come la nascita della figlia lo abbia sicuramente cambiato. Mi ha colpito però tantissimo quando lui, nel momento in cui gli si chiede cosa farà nel futuro, dice: sarei masochista se volessi continuare a vivere in questo mondo. Cioè lui proprio è come se, non dico rinnegasse, però cercasse di quasi proprio sorvolare.
Ma l'impressione c'è sempre stata, no? Guardando Higuaín, Giulia, no? Che i riflettori gli stessero un po', gli dessero quasi stretti. Fastidio a un certo punto, no? Questa non è mai stato il divo per eccellenza. Secondo me l'ha sempre vissuta un po'
male.
In maniera forzata, diciamo così. Poi parla di Messi e Ronaldo, se sono stato il calciatore che ha giocato con più, con, di più con entrambi, allora sono stato quello che li ha capiti di più. Capisci Cristiano e capisci Messi, il problema non è loro, il problema è tuo. Se sono stato io a giocare di più con loro è perché li ho capiti appunto entrambi perfettamente, sapevo cosa gli piaceva, sapevo cosa non gli piaceva, come si sentivano loro più a, più a loro agio, come si sentivano più a disagio. Potevano in sostanza contare su, sul Pipite. Vabbè, una bella intervista realizzata,
molto bella,
realizzata a Nazione, ha parlato alla Nazione.
Dimostra un po' come sia forse stato un giocatore che mai... è riuscito a essere pienamente compreso, non soltanto a livello privato, ma anche a livello proprio calcistico, no? Cioè lui comunque a Madrid, sì, ha vissuto dei, dei buoni anni, ma non in maniera, non così intensi come magari avrebbe voluto, in nazionale ancora meno, alla, a Napoli, e dove forse era forse così la...
il migliore Higuain.
Sì, dove abbiamo visto migliore Higuain, ed era la sua forse dimensione più giusta. A Torino anche sicuramente è stato un ottimo giocatore, ma avrebbe anche lì potuto... ecco, è sempre stato quello che avrebbe potuto dar di più. E anche la scelta di andare comunque non ad un'età... non mi ricordo quanti anni esattamente, però credo che ne abbia 33, 34.
Fino a 87, sì.
Sì, mi pare che comunque abbia meno di 35, dovrebbe avere meno di 35 anni, decide di andare in un, campionato che è in, comunque è in una fase abbastanza tranquilla, nel senso, mi ha sempre dato appunto...
è una fase di crescita, sì, va, è andato a chiudere la sua parabola dal punto di vista professionale. Ma detto questo, restiamo sull'attacco, sulle parole...
ci bacchettano, aspetta, subito, perché dicono non sfottete l'MLS, ma noi non lo sfottiamo, però stiamo dicendo che è un campionato che non ha nulla a che vedere con... anzi, quello europeo, ragazzi, è un campionato che non conoscete, non potete giudicare, è un campionato migliore di quello che pensate.
Ma, Marco, qualcosa conosciamo, qualcosa sicuramente magari sai più tu, ma non stiamo sfottendo. È evidente che quel tipo di scelta è rivolta a un finale di carriera, volto altresì anche a essere altamente remunerativo e molto più tranquillo sotto il profilo delle pressioni.
È un campionato che ci ha regalato McKennie, anche, per carità. Comunque è un campionato
indirettamente, certo.
Indirettamente, però ha dato i natali ad uno che noi adesso ci stragodiamo.
Se siamo andati avanti in Champions, non era tutta farina del sacco di Allegri, ma aveva una grande squadra composta soprattutto da un grande centrocampo. Poi dice: ma facciamolo fare a Ronaldo l'allenatore, un nostro amico.
Ma lo
poi,
fa già magari anche.
Complimenti per la trasmissione, grazie Nicola da San Maurizio. Che ne dite di Deschamps come allenatore della Juventus? Teniamoci qui tutti gli interrogativi. E poi, tra l'altro, ci scrivono anche già di Gonzalo Higuain. Una volta che non ha più potuto puntare ad alti obiettivi sportivi, ha staccato la spina. Dal passaggio al Milan in poi ha pian piano mollato. Santo da Torino.
Vero, vero. Effettivamente il momento del declino più grande è stato quando la Juventus, avendo acquistato Ronaldo, ha deciso di cederlo, e da lì forse, ecco, non ha più creduto tanto in se stesso, si è visto messo da parte, si è rivisto qualcosa nel passato, non lo so,
sì,
per cui comunque appunto è venuto fuori, credo davvero, i grandi limiti che molto spesso psicologici hanno anche determinati calciatori, e quello è stato il suo punto di non ritorno, definiamolo così. Ci spiace perché comunque, ragazzi, il primo anno di Higuain ce lo ricordiamo, e come ancora.
Certamente, insomma, davvero devastante il suo impatto con il mondo bianconero. Qualcosa da ascoltare, siamo pronti.
Ciao Carlo Santo Domingo.
Ciao.
Per quanto riguarda il tema delle squadre curano, ragazzi, ma in Italia purtroppo chi gioca contro la Juventus si chiude dentro l'area di rigore, in 20 metri, stanno tutti lì, e diversamente tu devi fare solamente possesso palla, diversamente tu strutturi la tua squadra per far girare la palla, per trovare l'imbucata. In Europa invece no, però non è neanche facile entrare e uscire da questo sistema di calcio, perché comunque in Europa invece è più sfrontato il gioco, e poi trovi l'eccezione delle squadre che comunque si chiudono a reggio. Ora poi non prendiamo il Bayern Monaco e il Paris Saint Germain come esempio per la divisione, perché lì si vede veramente due squadre che non hanno niente da perdere. Una ha vinto Champions League l'anno scorso, quell'altra ha visto 1 miliardo negli ultimi 10 anni, non si pensa cosa ha da perdere, una partita. Comunque io la vedo in questo modo qua. Mentre per quanto riguarda il caso Ronaldo, se rimane ben venga, se va via ben venga, l'importante è che la Juventus faccia una buona squadra e si riparte da un centrocampo forte.
Mi piace questa linearità, questa serenità. Bravo.
È importante ragionare su Ronaldo perché attraverso, ovviamente, insomma, inutile dirlo, però è importante comunque ragionarci comunque sopra, no? Cioè, su Ronaldo, da Ronaldo, dalla scelta di Ronaldo, dalla scelta su Ronaldo, si capirà quale sarà poi la conformazione dell'attacco, no? Perché è un po' tutto davvero in evoluzione ed rappresenta tutto un grande punto di domanda. Al momento noi possiamo chiedervi se la Juventus debba davvero fare un ragionamento serio anche sulla possibile partenza di CR7 al netto della volontà del portoghese, anche per provare a non perdere troppo per quanto attiene alla sua valutazione attuale, no? A bilancio, circa 29 milioni se non sbaglio, ecco, per non essere beffata e anche ecco, penalizzata dal punto di vista finanziario ed economico.
Sì, poi più che altro chiediamoci se effettivamente che cosa voglia dire appunto questa famosa frase che sembrerebbe Allegri aver detto ad Andrea Agnelli, nel senso, cosa può voler dire che se un allenatore che comunque l'ho allenato per un anno intero ti dice vendilo il prima possibile perché non ti sta evolvendo, ma stai soccombendo sotto di lui fondamentalmente.
E questo l'avrebbe detto 2 anni fa praticamente, prima di andarsene.
Questo avrebbe detto, sì, quindi quando diciamo che non aveva forse più niente da perdere e quindi...
Quindi capisci che quando ti dicono Omeo Ronaldo fai anche fatica, qualora insomma questa frase fosse quanto più aderente al vero, ma non abbiamo timore di sospettarlo proprio in virtù di chi l'ha scritta e della stima, sì, che appunto riponiamo nei confronti del collega o qualcosa di simile, magari insomma dei ragionamenti molto... molto seri all'epoca sulla permanenza di un Ronaldo che poi era appena arrivato, aveva fatto molto bene, peraltro come sta facendo adesso, aveva dimostrato comunque di essere importante e decisivo per quanto riguarda la Champions League. Queste parole evidentemente sarebbero arrivate poco dopo quel 3-0 contro l'Atletico, per capirci.
Molto probabilmente sì, però... cioè, non credo che siano arrivate dopo il 3-0.
Nei pressi di...
O magari
poco prima o poco dopo,
immediata eliminazione poi successiva, quindi la delusione Ajax.
Stiamo parlando di settimane, voglio dire.
Ah, ok. Non pensavo parlassi un po' di quella partita in particolare. Sì,
con negli occhi quel Ronaldo straripante. Cioè, non parole, sì, che arrivano
Ronaldo,
dopo l'eliminazione contro il Porto.
Fa il segno del ci siamo fatti
anche,
ce la siamo fatta
anche
sotto.
Sì, va bene, ecco.
Quindi ecco, ci siamo capiti, quello lì sapevamo che sarebbe stato appunto il momento di implosione della Juventus di Allegri. Quante volte immediatamente dopo la partita abbiamo parlato, ci siamo detti, dopo una cosa del genere Allegri probabilmente non sarà più sulla panchina della Juventus il prossimo anno, e a breve ne abbiamo avuto conferma.
Sì, nonostante poi le parole del presidente che... all'epoca blindavano il tecnico livornese alla Juventus.
Ma era abbastanza scritto purtroppo che le strade si...
qualcosa
sarebbero
di simile poi
proprio
avvenne più avanti, avvenne anche dopo con Maurizio Sarri.
Ma un po' diverso, dai. Diciamo
con
che
Pirlo, infatti, lasciato... molti scherzando abbiamo detto bene per Pirlo che non arrivino parole di conferma anche su di lui.
Sì.
Ecco,
insomma,
magari il silenzio è più gradito.
Non direttamente tramite Agnelli, ma comunque è arrivata anche su di lì. Ecco, certo. Ragazzi, rivivere per il terzo anno consecutivo lo stesso scenario avrebbe dell'apocalittico, credo. Quindi io è per quello che non sono così convinta che questo sia l'ultimo anno di Andrea Pirlo, e se lo meriterebbe anche, obiettivamente.
Ah, sì. Oggettivamente
non so,
sì. Allora,
scusami, aspetta, ieri o l'altro ieri che davate i voti a Pirlo? Ieri?
Abbiamo dato ieri il voto ad Andrea Pirlo sulla base del voto che Andrea Pirlo ha dato a se stesso,
ecco,
giocando un po' a Sky
Sport.
5-5,5, 5-5,5, 6, qualche 7,5 in controtendenza, un 9 se non sbaglio, un 4. Più o meno questi sono stati i voti raccolti attraverso il parere dei nostri amici. Sì. Andiamo verso il notiziario sportivo e poi torniamo anche per parlare di Ronaldo e di Andrea Pirlo, ovviamente con questa voce che ha riguardato Massimiliano Allegri. Rimanete con noi.
Terzo tempo.
Torniamo insieme, torniamo in diretta, le 19:34 minuti. Giulia Borletto è pronta via Skype, è pronto anche Virosh in regia per ascoltare, per farci ascoltare numerose note vocali. Sentiamo.
Ragazzi, sono Eugenio da Coventry, Inghilterra. Anche a me piacerebbe moltissimo che Allegri ritornasse, ma il problema è se già se n'è andato perché avrebbe voluto cambiare 5-6 giocatori all'epoca. Ora, con i soldi che non ci sono, come farebbero ad accontentarlo? Ciao, grazie.
Andiamo avanti, sentiamo qualcosa, poi rispondiamo in blocco, intanto cerchiamo di ripristinare il collegamento con Giulia Borletto.
Ma io della partita di ieri sera ho notato, perché si parla di corsa, corrono di più, no, è la palla che corre di più, cioè, sono i passaggi che sono più forti, e la palla viaggia molto più velocemente e quindi i ritmi si alzano, non è la corsa. E, però a livello tattico si torna vecchio stampo, quindi grandi uno contro uno, rapidi, andare subito in avanti e sfruttare le capacità individuali dei grandissimi giocatori che hanno le due squadre. Questo ho visto io. Buona serata.
Sì, corre tanto la palla, corrono anche tanto i giocatori. Dal punto di vista atletico è qualcosa di diverso, l'ho visto, ma è anche il momento, insomma, della stagione ed è anche, insomma, frutto di quello che è stato il copione del match, volto anche a lasciare una partita aperta quasi fino alla fine dei 180 minuti tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. È evidente che la qualità in mezzo al campo poi ha fatto la differenza, esattamente come hanno fatto la differenza le strategie sotto il profilo quasi filosofico, no? Perché quando giochi vis-à-vis, Giulia, ti ritroviamo, ecco, è obbligatorio che la manovra verticale prenda il sopravvento sulla costruzione orizzontale, su un'ampiezza che serve meno, evidentemente, quando devi rincorrere. E ieri si è visto oggettivamente, soprattutto per quanto riguarda il Paris Saint-Germain, come ha detto giustamente il nostro amico Matteo da Los Angeles, è un calcio molto verticale, molto di ripartenza, però sì, con sotto il profilo atletico, ma non solo, anche sotto le scelte, sotto il profilo delle scelte dal punto di vista tattico, ecco, qualcosa di più, un brio e dei guizzi che si vedono, ecco, raramente o comunque con meno frequenza dalle nostre parti.
È un Paris Saint-Germain che ricorda anche un po', il, almeno a me personalmente, il Real Madrid dei Galacticos, quello che comunque aveva tanti ottimi, fantastici,
sì, come,
giocatori, in particolare in un settore del campo, e poi però aveva delle lacune anche abbastanza importanti, dove obiettivamente almeno 1/2 big devi averli anche, ovvero la difesa. Ricordati soltanto, pensa soltanto l'anno scorso, neanche l'anno scorso, appunto qualche mese, era l'anno scorso, sì, perché era il 2020, comunque, da chi ha buttato fuori il Paris Saint-Germain dalla Champions League.
Certamente.
L'Atalanta, sì, di Gasperini, che è forse che è la squadra che abbiamo sempre definito come la più europea del nostro campionato. Non peraltro è una squadra che comunque
che propone un gioco molto simile a quello che abbiamo raccontato. C'è Gianni Nori che ci ascolta, e quindi diamogli la linea. Nino, buonasera e grazie di essere
buonasera.
Con noi.
Buonasera, ciao Giulia, ciao Marco e buonasera a tutti gli amici in ascolto.
Allora, stiamo ragionando su questo presunto consiglio da parte di Allegri, arrivato al termine della sua avventura, insomma, in quella zona lì.
Vi stavo sentendo parlare della partita di ieri sera.
Anche su quello, poi il discorso si è sviluppato ovviamente prendendo in considerazione la stretta attualità, e quindi certo, magari ti chiediamo anche un giudizio, no, sui tanti... i tanti tifosi che vorrebbero, in un certo senso, vorrebbero un calcio più simile a quello visto ieri, ma è evidente, si tratta di un quarto di finale con tutto quello che, insomma, sta intorno dal punto di vista della competitività in mezzo al campo e soprattutto della qualità espressa dai singoli, no? Cioè, nel senso, sono momenti da cui ci si aspetta questo calcio.
La partita di ieri sera, se non mi sbaglio, lo scorso anno era la finale, insomma.
Esatto.
Quindi non erano proprio due squadre qualsiasi, evidentemente, no? E poi purtroppo una delle due aveva una quantità di assenze effettivamente esagerata e aveva, secondo me, scriteriatamente buttato via la qualificazione una settimana fa all'andata, insomma, perché una volta raggiunto il 2-2, se il Bayern si fosse un attimino rilassato, anziché buttarsi tutti in avanti per provare a vincerla, come se avessi avuto in squadra Lewandowski che non avevi, no? Se invece se ne fossero stati un po' tranquillini e avessero ragionato sul fatto che il Paris Saint-Germain in contropiede può vantare su gente come Neymar e Mbappé, che insomma non sono proprio facilissimi da tenere a bada, magari poteva finire 2-2 là e magari la potevano anche vincere ieri sera, anche se, ripeto, le assenze erano tante. Il gioco, la storia del gioco europeo, se la devo proprio dire tutta, io non ci credo, nel senso che non credo sia pianificabile un tipo di calcio che funzioni per forza un tipo di calcio. Credo che appunto la prestazione del Bayern in queste due partite è la dimostrazione che probabilmente non è sempre così, nel senso che se all'andata negli ultimi minuti avessero giocato un po' più all'italiana, probabilmente avrebbero passato il turno.
È vero, verissimo. Giulia?
No, devi sapere, Nino, che noi partiamo, visto che prima hai detto, parlavate di Allegri, della partita, perché noi ci prepariamo sempre, no? Che cosa, gli argomenti di cui parlare, poi quando cominciamo tassativamente iniziamo a parlare di tutt'altro, perché magari vengono fuori anche altre cose di cui chiacchierare e sono anche interessanti quelle. Io ti leggo, visto che appunto poi torniamo a parlare invece di quello che è l'argomento con cui abbiamo aperto, ovvero questo consiglio che Allegri sembrerebbe aver dato appunto in fase di addio ad Andrea Agnelli, ovvero di liberarsi di Ronaldo il prima possibile. Ti leggo un messaggio di Domenico che dice: abbiamo voluto tutti il fuoriclasse, mi ricordo che tutti invocavano il top player, oggi per tutti invece è un problema, Ronaldo non è un problema, anzi Allegri merita rispetto, ma Pirlo è il nostro, il cambiamento.
Sì, sono assolutamente d'accordo. Sono assolutamente d'accordo, premetto che io non credo minimamente alla storiella raccontata da Emanuele Gamba su Repubblica a proposito delle frasi che Allegri avrebbe detto. Poi per carità, se le ha dette, amen, non c'è problema.
Guarda, dopo lo torchiamo, vediamo se effettivamente si è inventato tutto.
No, ma io non credo che si sia inventato, magari gli hanno raccontato qualcosa. Sapete che la Juve ha vinto un paio di partite di fila ultimamente, quindi è ora di buttare un po' di veleno in casa bianconera, no?
Sì, non vogliamo parlarne, non ci piace.
No, dico, non si sa mai, no? Quindi ci inventiamo che uno tira via la maglia, la sbatte per terra, eccetera, eccetera, poi le frasi di Allegri, e poi Ronaldo diventa un problema, e poi Dybala non rinnova, e poi questo, no, e poi quest'altro.
Ecco, al netto dell'aderenza...
Sappiamo, no? Come funziona?
Nino, al netto dell'aderenza alla realtà di queste parole, oppure... Insomma, il fatto che siano verosimili non spetta a noi giudicare questo, ecco. Ma in generale, credi che il Ronaldo centratore, il Ronaldo che segna tanto, ma che comunque cattura anche, non so, sono delle frasi che credi in un certo senso possano avere anche un'attinenza con la realtà, secondo te? Ma tu hai già risposto fondamentalmente: Ronaldo non può essere un problema per lo sviluppo,
non può essere un problema, anche se allora,
collettivo.
Il discorso qual è? Che Ronaldo diventa un problema nel momento in cui io intorno a Ronaldo, anziché costruire una squadra come si deve, costruisco una roba che non sta molto in
piedi, perché magari non hai le risorse in grado di sostenere una squadra per Ronaldo.
Allora forse probabilmente bisognerebbe ritornare indietro a quando si è scelto di acquistare Ronaldo, di acquisire le prestazioni di Ronaldo. Probabilmente prima di farlo bisognava ragionare sul fatto che si riuscisse poi anche a costruirgli intorno una squadra importante, perché se io ho il migliore di tutti ma intorno non ho gente che sappia come si fa a lavorare per lui, a metterlo nelle condizioni migliori per poter essere Ronaldo, evidentemente non ho fatto un grande affare. Poi certo,
ma lì hai sbagliato, scusami, perché pensavi che bastasse lui.
Dio mio, bastasse lui, la vedo difficile, nel senso che nessuno da solo ha mai vinto nulla. L'unico giocatore che ci è andato vicino a vincere qualcosa quasi da solo è stato Platini nell'Europeo dell'84 con la Francia, che segnò credo 9 gol delle 14 reti che la Francia segnò in quell'Europeo, e che praticamente fu il migliore in campo in tutte le partite e non aveva intorno dei fenomeni, ma comunque da solo non avrebbe vinto neanche lui, insomma.
Certo.
Quindi
e pochi altri esempi.
Quando si fanno degli acquisti così importanti, presumibilmente, almeno io mi aspetto che dietro ci sia una strategia che deve portare la squadra, magari non subito, magari nell'arco di un anno, che ne so, ad essere costruita in una certa maniera. non mi è parso di vedere questo, anzi nel momento in cui è arrivato Ronaldo, dopo un paio di mesi va via Marotta e ritorna subito Bonucci dal Milan, un paio di mesi va via Marotta, qualche mese dopo spediamo fuori dalle scatole Benatia e ci riprendiamo addirittura Cacere per la terza volta. Da lì in poi è un susseguirsi di eventi tutti in una direzione diversa da quella del costruire una squadra intorno a Ronaldo.
Cambia allenatore 3 volte con Ronaldo.
Esatto, esatto, esatto. Sì, fra l'altro Ronaldo è stato qui 3 anni con 3 allenatori diversi.
Insomma. Esatto, non aiuta. Però forse quest'anno, no, andando incontro a questa tua ricostruzione, non ricostruzione, ecco, questa scansione di eventi, quest'anno c'è stata una controtendenza, no? I giovani come Chiesa, Kulusevski, sì, McKennie. Sì. Qualcosa di nuovo anche in panchina, e quindi nel messaggio del nostro amico il cambiamento è rappresentato proprio da Pirlo, da questa scelta molto di rottura.
Sicuramente, forse l'ho già detto la volta scorsa, sì, quest'anno ci tocca fare tra virgolette di necessità virtù, no? Nel senso che forse non volevamo che fosse una stagione di transizione, però... anzi non lo volevamo sicuramente, però nel momento in cui lo è, tanto vale prendere quello che può venire fuori di buono da una stagione di slack come questa, no? Se dovessimo riuscire a portare a casa la seconda coppetta e dovessimo riuscire a rimanere fra le prime 4, cosa che è tutt'altro che facile, è bene ricordarsene, tutto sommato ci può anche stare che si riesca poi a ripartire in maniera un pochino più organica, cioè, anche tutti i discorsi sul ritorno di Allegri eccetera eccetera, le trovo cose davvero ormai un po' superate, a parte il fatto che non vedo per quale motivo Allegri dovrebbe tornare, fra parentesi, no? Cioè, lui voleva che 5-6 giocatori venissero cambiati, quei 5-6 giocatori sono ancora tutti lì, nel senso che uno è andato via in prestito ma torna pure lui, no? Quindi Douglas Costa a fine giugno sarà qui di nuovo. Per cui quei 5-6 giocatori sono ancora lì. In compenso sono ancora lì pure le persone che hanno deciso di mandar via Allegri.
Chiarissimo.
Io al suo posto non tornerei manco morto, insomma.
Sì, diciamo che dovrebbe, se dovesse tornare, lo farebbe forse con tutti i presupposti che tu hai appena appunto elencato, esauditi, no? Nel senso, eliminati, diciamo come vogliamo. Però appunto, pensando, visto che hai detto giustamente la Juventus ha vinto le ultime 2 partite, quindi creiamo qualche problema, no? Di troppo nel mondo bianconero, ecco, 2 partite vinte cancellano quanto di brutto anche comunque è stato detto e anche abbiamo visto obiettivamente invece nell'ultimo mese.
No, non cancellano proprio nulla, anzi. Io sono ancora più arrabbiato perché comunque anche in queste partite vinte vedo comunque la squadra che gioca per una mezz'oretta più o meno, no? Qualche volta primo tempo, qualche volta un pezzo del secondo e così via. La sensazione di una squadra che sa quello che vuole, io continuo a non avercela sinceramente. Certo, un po' meglio adesso che fino al derby, diciamo, no? Però sicuramente manca ancora molto, insomma. Diciamo che, ecco, la situazione di oggi, quello che vediamo nella Juve di oggi, delle ultime partite, l'avremmo dovuto vedere probabilmente a settembre-ottobre, perché nei primi mesi ci sta che certi meccanismi ancora non funzionino, che si faccia ancora un po' di fatica, eccetera, eccetera. Ora di mesi ne sono passati 7, però, e dopo 7 mesi vedere che nelle ultime 5-6 partite per 3 o 4 volte siamo riusciti a beccare gol al primo minuto del secondo tempo, roba di questo genere. Cioè, sono distrazioni che secondo me non sono accettabili in questo momento della stagione. Magari lo sarebbero state 4-5 mesi fa, ecco.
Tu da che parte stai? Riconfermare Pirlo a qualora venissero centrati gli obiettivi minimi a questo punto, oppure pensare un po' più avanti?
Io non credo che il problema sia Pirlo, ecco, quindi sì.
Se noi, pagherebbe lui per tutto.
Poi ci sentiamo spessissimo noi, io a volte faccio finta di non sapere cosa tu possa pensare, però...
Cioè, gli fai la domanda,
come
ma
sai,
già
come sapete, sapendo già la risposta. Il problema non è Pirlo, evidentemente. Poi certo, lo ripeto ancora una volta, io preferirei avere in panchina un allenatore che abbia una grande esperienza.
Però magari cambia, no? Esatto.
Però ci sta, nel senso che l'esperienza adesso, lui comunque nella prossima stagione avrà già un anno di esperienza nella Juventus, il che comunque non è poco, no? A maggior ragione se
vale magari quanto 5 normali hanno di esperienza alla Juve.
E quindi, salvo cataclismi, ecco, non ti interrogheresti sulla panchina, ma faresti dei ragionamenti, ecco, magari rivolti anche a ridefinire la parte società, la parte dirigenziale, credo.
Sì, perché se funziona quella, ci sono buone possibilità che funzioni tutto il resto. Se quella funziona in maniera strana, come è successo negli ultimi 2 anni e mezzo, diciamocelo pure, da quando è andato via Marotta, insomma, cioè, non è strano che quest'anno vinca lo scudetto l'Inter.
Quindi riprenderesti Marotta, no? Scusami Nino,
io non l'avrei mai mandato via.
Ecco, lo faresti, dicevo, tornare?
Non è strano che quest'anno vinca lo scudetto l'Inter. L'Inter è guidata da due persone che sanno come si fa a vincere.
Certo.
Hanno costruito una rosa che non sarà fenomenale, ma è una rosa equilibratissima, dove per ogni ruolo ci sono un paio di giocatori che non saranno dei fuoriclasse, ma sono dei buonissimi giocatori. I cambi ruolo su ruolo loro li possono fare senza nessun problema, a differenza nostra, tanto per essere chiari. Ma soprattutto in tutte le partite ci hanno sempre messo quella determinazione, quella concretezza che da noi latita un po', diciamoci la verità, insomma.
Però scusami, io non sono d'accordo su questo, nel senso, è vero, sarebbe il giusto ragionamento da fare se tutto quello che è accaduto quest'anno fosse accaduto lo scorso, nel senso al primo anno, se al primo anno di Marotta, al primo anno di Conte, al primo anno anche dei grandi esborsi fatti a livello societario, perché comunque sì che anche quest'anno l'Inter ha diciamo imbastito una gran squadra, ma è partita l'anno scorso a farlo. Se tutto quello che noi adesso sentiamo, leggiamo, diciamo anche dell'Inter fosse capitato lo scorso anno, allora direi anch'io sì, effettivamente, ragazzi, meglio di così non avrebbero potuto fare. Però visto che l'anno scorso sono riusciti ad uscire malamente in Champions, malamente in Europa League, quest'anno idem, quantomeno se neanche quest'anno fossero arrivati, mio ragionamento, mia idea, allo scudetto, sì. Sarebbe stata una catastrofe planetaria.
Beh, però ricordiamoci un po', no, come, ecco, la situazione nel post eliminazione in Europa League in finale, ecco, tutto quello che poi è avvenuto dal punto di vista societario in mezzo.
Certo,
credo che il lavoro di Marotta da questo punto di vista sia stato decisivo.
No, ma io non dimenticherei, scusami, anche un aspetto, che Marotta, scusatemi, non abbia, anzi, ragazzi, anche, io me lo riprenderei domani, Juventus. Marotta, scusatemi, me
Nino.
Lo riprenderei domani.
Io non dimenticherei anche che anche alla Juventus il primo anno di Marotta fu abbastanza tragico, con Del Neri in panchina, Cioè,
vero.
Il primo
vero.
Anno si prova a costruire qualcosa. Se si è andati nella direzione giusta, si fanno delle rifiniture e il secondo anno si prova a vincere. Ci sta, poi sono anche stati, fra virgolette, fortunati, nel senso che Conte si è trovato nella condizione per lui ideale di non avere la rottura di scatole delle coppe, perché ormai l'abbiamo capito che per lui le coppe sono una rottura di scatole, più o meno ovunque dove è andato, a cominciare da qui da noi per poi andare nelle esperienze successive. Quindi è chiaro che, come dire, ora erano nella condizione ideale. Insomma, se a questo ci aggiungiamo il fatto che alcune squadre per un certo periodo ha tenuto giusto il Milan, ma Milan è legato a un 39enne tutto sommato, no? Noi ci siamo suicidati più volte nell'arco della stagione, quindi no, non tengo nemmeno conto. Peraltro, attenzione,
ecco, senza quei suicidi, tra virgolette, ripetuti, ecco, senza quelle palle regalate, quelle partite regalate, la Juventus sarebbe ancora lì a lottarsi, a giocarsi, a lottare per lo scudetto, a giocarsi lo scudetto.
Non lo so, sì. Non lo so.
Con un Inter senza pressione, con meno pressione rispetto... Non so.
Non so nemmeno se senza il Covid avremmo vinto lo scorso anno, tanto per essere chiari, insomma.
Avrebbe vinto
la Abbiamo Lazio, perso molte delle nostre caratteristiche in questi 2 anni, La caratteristica di saper essere concreti quando è ora... Io non la vedo più nella Juventus attuale, io continuo a vedere questi minuti e minuti che trascorrono con questi passaggi orizzontali tra i 4 difensori, poi arriva pure uno dei centrocampisti che si mette di mezzo pure lui e anziché far partire il gioco ritorna indietro.
E prendi gol.
È una squadra che ha perso quello che era il cinismo tipico della Juventus, quel cinismo che ti permetteva di vincere le partite, fra virgolette, sporche, no? Quelle partite che un'altra squadra in quelle condizioni non ci sarebbe riuscita a vincere, noi ci riuscivamo.
Sei d'accordo
oggi
che
noi non ci riusciamo più.
Abbia perso un po', Nino, ti incalzo perché rimaniamo in argomento, abbia perso un po' quell'orgoglio di essere una squadra operaia da qualche anno a questa parte. Cioè, anche nella voglia di difendere il risultato, di difendere l'1-0, di mettersi tutti dietro la linea del pallone.
Certo. Non a caso la prima cosa che ho detto a proposito del Bayern di ieri sera era riferita alla partita di una settimana prima, dove secondo me se loro avessero fatto così avrebbero passato il turno. Vero. Ma anche noi abbiamo buttato via molte partite perché non siamo stati attenti nel difendere, che è una roba che, se ci pensate bene, è inconcepibile, una Juventus non attenta nel difendere, no? Poi, per carità, a fine anno probabilmente avremo lo stesso la migliore difesa della Serie A, immagino.
Può darsi.
O giù di lì, insomma, ci siamo, se non la migliore di intorno. Perché comunque i giocatori li abbiamo dietro, no? E visto che li abbiamo, è un peccato comunque prendere gol da Polli, diciamoci la verità. C'è meno attenzione al risultato. Non so se questo dipenda dal fatto che qualcuno pensava di dover inseguire il calcio europeo, che ne so. Io so che questi discorsi qui li ho sentiti fare anche tanti e tanti anni fa. Persino l'avvocato commise un errore del genere, no? Per correre
ce lo ricordiamo.
Dietro al berlusconismo, calcio champagne, al Milan Sacchiano, eccetera. Manda via Zoff, che con una rosa indecente, diciamoci la verità, aveva vinto una Coppa Italia e una Coppa UEFA.
Col Milan.
Lo manda via per prendere quell'altro che riesce nell'impresa di non farci entrare nelle coppe, insomma.
Non lo nomina neanche Ninori.
No, porta sfortuna, non nominarlo.
Va bene, facciamo così, sentiamoci qualche nota vocale prima di salutare Nino.
Ciao Carlo. Ciao. Da Santo Domingo. Forse Ciao. Uscirò fuori tema o forse no, quello può stare a voi decidere.
Sì.
Tutta questa debacle nasce purtroppo da una mancanza in posizione forte della dirigenza, quando è stato il caso di Dybala, che Dybala va andare al Manchester, che lui ha puntato piede e non ci ha voluto andare. È vero, ci sono contratti, è vero tutto, però purtroppo quello lì cosa ha fatto? Ha fatto che Lukaku andasse all'Inter, si rinforzasse, creasse un
punto di non ritorno,
una squadra forte. Noi ci troviamo con Dybala che gioca 5 partite all'anno, loro sono campioni d'Italia e alla fine, come si dice, il cetriolo va sempre in tasca all'ortolano. E
benissimo, l'ortolano, queste metafore sono meravigliose. Nino,
non la conoscevo.
Ho avuto paura anch'io, infatti, Giulio. Bravo, siamo stati in tre, davvero. Nino.
Ma sai, oggi è facile dire che se Lukaku fosse venuto da noi le cose sarebbero ben diversamente, anche perché Lukaku è un centravanti. Sapete che esiste ancora quel ruolo lì, probabilmente, anche se noi ce ne siamo un po' dimenticati, ma esiste ancora quel ruolo lì. È un centravanti, fra l'altro, che lavora, perché lavora per la squadra, lavora per chi ha accanto a lui, eccetera, eccetera. Quindi è anche un centravanti, esattamente quel tipo di centravanti che ci sarebbe servito, no? Non essendo probabilmente raggiungibile Benzema, forse Lukaku sarebbe potuta essere la soluzione giusta, non lo so. Però anche lì l'idea di imporsi sul fatto che poi io non so nemmeno se sia vera la storia del possibile scambio Lukaku-Dybala. So che se ne è parlato, tanto, ma non ho mai sentito voci ufficiali che chiarissero effettivamente che c'era stato questo contatto. E poi comunque anche rinunciare a Dybala a cuor leggero non è una cosa così facile, diciamoci la verità, no? Perché noi adesso guardiamo Dybala,
io preparerò i fazzoletti.
Ma il Dybala di qualche anno fa comunque era un Dybala significativo. Se non mi ricordo male, la questione Lukaku-Dybala non è dell'ultima stagione di mercato, ma di quella precedente.
Il primo anno di Sarri, quando è arrivato Sarri.
L'estate del
2019.
L'estate in cui Dybala aspettò in albergo prima di andare a fare il ritiro alla Continasta.
Sì, arrivando dall'Argentina. Sì. Poi non ci dimentichiamo che da Piano Gentile qualcuno si divertì anche a ipotizzare un 10 sulla schiena con sfondo nero-azzurro.
C'erano le maglie già pronte.
Poteva essere anche quella, una slide indoors di un certo genere. Poi se la Juventus vince il campionato, al netto del fatto che magari per Nino non sia stato proprio il migliore, lo fa anche grazie ai gol di Paolo Dybala.
Certo che sì.
In particolar modo contro l'Inter di Antonio Conte. E quindi, insomma, Sì, è vero che quell'estate lì fu decisiva, ecco, però... Ecco.
Direi che le due partite, la scorsa stagione, le due partite contro l'Inter sono nettamente le due migliori partite che la Juventus ha giocato nella stagione.
Sì.
Non quella di quest'anno.
Il 2-1 e il 2-0.
No, non quella di quest'anno.
Quella di quest'anno vorrei depennarla.
Beh, però mettiamoci i 180 minuti contro l'Inter in Coppa Italia.
In Coppa Italia, ecco. Dai.
Magra consolazione. Però ci fa capire il potenziale. Così, Nino, grazie davvero come sempre per questo lungo collegamento.
Aspetta,
insieme.
C'è Daniela che dice: sottoscrivo parola per parola al punto di vista del signor Ori. Quindi
ma
salutiamo
grazie.
Daniela.
Grazie davvero. Arriva sempre il messaggio a Nino, noi lo aspettiamo.
Ci sta. Daniela innamorata di Nino. Sicuro.
Grazie davvero,
che
Nino Ori.
Che meraviglia. Grazie a voi, a presto, buona serata.
Grazie ciao, Nino, davvero. Grazie. Sempre un piacere, ti ritroviamo. Speriamo mercoledì prossimo per il consueto collegamento. Allora, andiamo verso il notiziario, poi rientriamo.
C'è
Giulia,
tanto da leggere.
Tantissimo da leggere, tantissimo da ascoltare, e poi i nostri ospiti, come sempre, appunto, anche un punto importante per quanto riguarda il mercato. Questa volta lo faremo con Gianni Di Marzio nel corso della seconda parte dell'ultima ora, la seconda ovviamente, rimanete con noi.
Terzo tempo,
26 minuti, riprendiamo la diretta con la seconda parte di Terzo Tempo. Giulia Borletto in collegamento Skype. Hai visto quanti messaggi sono arrivati?
Sì,
per quanto riguarda
li
i temi
abbiamo stuzzicati,
abbiamo tirato fuori oggi, magari sentiamo qualcosa grazie al lavoro in regia di Vrosh, e poi andiamo dal nostro prossimo ospite telefonico, sentiamo.
Buonasera ragazzi, Antonello.
Ciao Antonello, da Bari.
Non so se sono in tema o meno, ma volevo dire due cose. Secondo me la crisi, tra virgolette, crisi della Juve,
crisi.
Perché la Juve se non arriva prima
è
o
crisi.
Se non vince qualcosa di grosso ogni anno è crisi. Secondo me la crisi della Juve è cominciata già dall'ultimo mese dello scorso campionato. E seconda cosa, nessuno pretende la vittoria della Champions, che sappiamo quanto è difficile, ma almeno superare il turno con Lyon e col Porto, sì, almeno quello.
Anche perché squadre
grazie,
sulla carta
per radio.
Abbordabili, l'abbiamo detto, insomma, si è festeggiato all'epoca, no, in casa Juve per quanto riguarda
squadre che poi, scusami, il Porto
urne.
Sicuro, non mi ricordo il Lyon, sono uscite poi ai quarti.
Esatto.
Quindi,
allora,
potete farcela.
Andiamo verso il nostro prossimo ospite, Emanuele Gamba, della Repubblica, l'abbiamo annunciato e ce l'abbiamo. Grazie davvero, Emanuele.
Grazie a voi.
Allora, sappiamo sei in viaggio, quindi grazie doppiamente per la disponibilità. Ovviamente andiamo incontro all'indiscrezione che abbiamo letto su Repubblica, a tua firma, il presidente e il consiglio dato da Allegri. Ecco, davvero Ronaldo un freno per la crescita della squadra? Ti chiedo innanzitutto cosa abbia spinto, quali sono le ragioni che hanno spinto evidentemente Massimiliano Allegri a rivolgersi in questo modo e attraverso, insomma, questa indicazione nei confronti del suo presidente.
Beh, Allegri aveva chiaramente capito che Cristiano Ronaldo era un freno allo sviluppo della Juve, sia a livello tecnico di squadra sia a livello di società. Poi chiaramente l'ambito di Allegri e principalmente quello tecnico, e lì lui aveva capito, credo, abbastanza in fretta, anche se poi questo consiglio l'ha dato in una relazione che lui ha consegnato ad Agnelli alla fine della stagione, quando poi è stato mandato via, e lui aveva spiegato che Ronaldo, con il suo modo di giocare, di accentrare l'attenzione su di sé, anche di essere egoista, stava da un lato bloccando la crescita di molti dei giocatori che gli erano intorno. Dybala, lo sappiamo, è il primo di
certo.
Tutti, ma anche Mandzukic, che dopo pochi mesi si è stufato sostanzialmente di fare il gregario di Ronaldo, e poi impediva uno sviluppo sia tecnico sia tattico alla squadra. Se tu volevi cambiare gioco alla squadra non potevi farlo, perché Ronaldo pretende un certo tipo di servizi, pretende di giocare in un certo tipo di posizione, pretende di non avere certi compiti di copertura, che è anche giusto che sia così, perché è quello che fa 30 gol all'anno, quindi logico che la conseguenza sia questa. No, questo frena lo sviluppo generale, però chiaramente questo consiglio non è stato seguito per diverse ragioni. Primo, perché Agnelli su Ronaldo ha fatto un investimento anche immagine molto importante, quindi ha voluto difenderlo. Secondo, perché poi magari tre anni fa era diverso, ma più il tempo è passato, meno per Ronaldo ci sono state possibilità di andare in un'altra squadra.
Ma quindi per quanto riguarda il brand, ecco, addirittura un freno alla crescita del marchio Juve, questo è abbastanza un paradosso, no?
Non del marchio Juve, okay, della società, perché società. E chiaramente Ronaldo ha tolto risorse anche di finanziarie che avrebbero potuto garantire un altro tipo di sviluppo. Io credo che è ancora presto, perché siamo a tre quarti dell'esperienza di Ronaldo a Torino, quindi non è ancora completato il ciclo, però se noi fotografiamo la società nell'estate del 2018, cioè prima dell'arrivo di Ronaldo, e la fotografiamo oggi, noi cosa vediamo? Dal punto di vista strettamente economico, vediamo che tre anni fa, la squadra, la società era florida, chiudeva per lo più i bilanci in attivo e aveva un potere anche commerciale in Europa sul mercato notevole. Oggi è una società economicamente in pesante sofferenza, lo era ancora prima della crisi dovuta al Covid. Questo cosa significa? Significa che a fronte degli investimenti fatti per acquistare Ronaldo non c'è stato un ritorno economico conseguente, e quindi anche i famosi discorsi sul brand, sulle magliette, sui follower, sullo sviluppo commerciale eccetera, in realtà non hanno attecchito più di tanto. Sono cresciuti i costi molto di più di quanto siano cresciuti i ricavi. Io oggi la Juventus è una squadra oggettivamente lontana dall'elite europea a livello tecnico, ma lo è anche a livello economico.
Poi il Covid ha fatto il resto.
Questa purtroppo è la fotografia ferma delle due situazioni.
Giulia.
Ma perché una spiegazione la puoi dare anche pensando che la presenza di Ronaldo inibisca magari l'arrivo di qualche giocatore? Tu la intendi anche così, nel senso, la figura come Ronaldo,
quello
noi ci immaginiamo
no,
invece
che
porti.
Credo di no.
Sì, a livello di appeal, di fascino, sì, però magari dal punto di vista economico tu non hai la forza per andare a prendere
i giocatori. Non parlo di forza, però pensando anche proprio a una crescita della della squadra, della società, tu ti immagini anche che appunto la presenza di un giocatore come Ronaldo possa così rendere ancora più appetibile la Juventus a tanti altri campioni.
Sì,
invece volevo chiedere ad Emanuele se secondo il ragionamento comunque fatto all'interno di questo articolo, eccetera, eccetera, comunque di questo pensiero, ci possa essere il contrario.
No, io questo credo di no, credo che per molti sia stato comunque un privilegio poter giocare con Ronaldo. Io penso ad esempio a De Ligt, che è arrivato la stessa estate di...
Sì.
No, è arrivato l'estate dopo.
L'estate successiva, sì,
2019. È arrivato l'estate dopo. De Ligt aveva comunque la possibilità di andare in altre squadre, il Barcellona in particolare, ma ha scelto la Juve. In quel momento la presenza di Ronaldo era ancora un richiamo, una calamita molto forte. Penso che nessun giocatore venendo alla Juve o comunque venendo a giocare con Ronaldo o con Messi direbbe no, io in qualche modo vengo limitato. Penso che la scommessa se la vorrebbe giocare, di diventare ecco il partner, il compagno di un giocatore così forte. Poi non tutti vengono bruciati, pensiamo a Chiesa. Chiesa secondo me anche grazie a Ronaldo sta vivendo una stagione straordinaria. Forse il giocatore che in questi 4 anni si è integrato meglio con Ronaldo dal punto di vista tecnico, direi anche dal punto di vista forse emozionale, perché i due si intendono veramente molto bene in campo. Quindi il discorso non vale in assoluto per tutti quanti, c'è chi reagisce in un modo e chi reagisce in un altro, però è chiaro che nel complesso non si può dire che il gioco della Juve in questi anni sia migliorato, anzi si è via via impoverito, e soprattutto rimane il fatto che in 3 anni la Juventus ha cambiato 3 allenatori. Questo vuol dire che ha fallito 3 progetti tecnici, e la costante di questi progetti tecnici è la presenza di Ronaldo.
Questo è ovviamente questa è storia. Emanuele, prima di lasciarti andare, insomma, prima di lasciarti al tuo viaggio, ecco, c'è qualcos'altro magari di meno importante ma comunque significativo in questo report che vuoi dirci, visto che insomma evidentemente ha caratterizzato molto anche sotto il profilo delle scelte da parte del presidente?
Beh, sì, c'erano molte cose interessanti in questa relazione che Allegri ha lasciato. Non posso dire molto, se non che la società comunque ha agito in un'altra direzione rispetto a quei suggerimenti. Quindi,
troppe richieste, troppo pesanti.
Diciamo che grosso modo sono state fatte esattamente le cose opposte di quelle che Allegri consigliava di fare. Ma Allegri, dobbiamo dire, era solo un allenatore, non era un dirigente. Quindi aveva dato delle opinioni, niente di più, quindi liberissimi Agnelli, Nedved e Paratici di non prendere in considerazione.
È ultimissima davvero, quindi quando
no,
si vedono...
Sì, vai.
No, Giulia, vai. No, si sono incontrati da poco, magari hanno rivisto quel report insieme dopo qualche anno, Giulia.
E si sono fatti delle grosse risate.
Questo non credo, anche perché hanno continuato a parlarsi in questi anni, cioè il rapporto tra i due rimane molto buono. Allegri è una persona molto intelligente e credo che goda della stima di Agnelli, a prescindere, perché comunque una un'intelligenza come quella di Allegri è comunque una risorsa che se io fossi un dirigente non me la lascerei scappare, anche solo per farci due chiacchiere ogni tanto, perché è veramente una persona che sa dare uno sguardo sulle cose che generalmente è diverso da quello della maggioranza e spesso è molto più acuto. Quindi
stessa cosa vale per noi.
Se pensi a come ci siamo illuminati nel vederlo e riascoltarlo a Sky appunto qualche settimana fa.
Guarda, quella serata lì è stata straordinaria. Noi che seguiamo la Juve sappiamo che più o meno conoscevamo più o meno molte delle cose che ha detto, perché ce le ripeteva poi in conferenza tutte le settimane. Però ascoltarle è veramente un bel insegnamento, secondo me, perché comunque ha un punto di vista sulle cose molto, molto lucido sempre e mai scontato. Credo sia veramente una risorsa che vada riproposta nel calcio, perché è assurdo che uno come Allegri sia fuori dal giro, insomma.
Certamente. Emanuele, grazie davvero, come sempre.
Volevo chiedergli velocissimamente,
ancora,
visto che è a Parigi, posso?
Sì, come no.
No, ecco, no, visto che hai visto la partita in prima persona ieri, quella tra il Paris Saint-Germain e il Bayern Monaco.
Che spettacolo.
Ecco, volevo chiederti un commento.
Da un lato
veloce.
Che spettacolo, dall'altro che tristezza, perché a me è sembrato di vedere un altro sport.
Chiarissimo.
Volevo sentirti dire questo, te l'ho chiesto apposta.
L'impressione è proprio di vedere un altro sport rispetto a quello a cui siamo abituati, che io vedo tutte le settimane, non dico solo la Juventus, dico tante partite che vedo nei weekend, sembra veramente un altro sport. Ieri sera sarà veramente una partita incredibile, tolti i primi 20 minuti che sono stati forse un po' di studio, poi dopo veramente non c'è stato un attimo di fiato, un attimo di pausa. Sono squadre che giocano di fantasia, di coraggio, che non hanno paura mai di giocare l'uno contro uno con tutti, in tutte le parti del campo, e credo sia veramente questo un po' il segreto dell'Europa, questa mancanza di coraggio di giocarsi la sfida uno contro uno. In Italia non c'è, in Italia c'è la sfida strategica fra due eserciti, chiamiamoli così, insomma la tattica conta molto, serve, per carità, serve moltissimo, ma questo slancio individuale sul pallone che c'è in Champions oggi è veramente quello che fa la differenza rispetto a noi.
Emanuele, grazie davvero ancora.
Grazie.
Grazie, alla prossima.
Emanuele Gamba. Ciao. Della Repubblica, è evidente che
bisognava
forse
chiederglielo.
Sì, hai fatto benissimo, Giulia, effettivamente. Lui sta viaggiando proprio.
Sta tornando da Parigi, al volo tra poco.
Allora, per quanto riguarda i nostri messaggi, la Juventus ha cambiato 3 allenatori in 8 anni e 2 in 2 anni. Cerchiamo di essere seri. PS Ronaldo, che sia stato un freno tecnico alla Juve, col massimo rispetto, non si può sentire. È evidente che è un paradosso, sono quelle cose che stridono con l'evidenza dei fatti che ti portano a considerare Ronaldo uno tra i più, o forse per molti anni, il più forte giocatore probabilmente al mondo. Mauro Graneris in collegamento Skype è pronto, buonasera, grazie di essere con noi ancora una volta.
Ciao Marco, ciao Giulia, buonasera.
Buonasera.
A tutti. E grazie a voi ovviamente.
Ti sentiamo un po' distante,
un po' male,
Mauro.
Sì.
Come al solito, accidenti.
Ma no, ti sentivo così bene domenica.
Ma ero in una posizione diversa, ero in una postazione diversa, quindi non so, mi sentite?
Sì? Prova magari ad avvicinare il tuo dispositivo, intanto ci sono tanto da ascoltare, tanti messaggi da ascoltare, facciamo sentire qualcosa al nostro ospite, magari Yves Roche.
Vai.
Dalla regia, sentiamo.
Ciao Giulietta, ciao Marco.
Ciao Carmelo.
Allora. Carmelo. Per quanto riguarda Allegri, Allegri ci ha portato bene, perché ci ha fatto stravincere, non vincere, e ha fatto anche pochi mugugni, quando sono andato ha pianto pure, quindi la come si dice, la juventinità se l'è meritata tutta, c'erano dei filotti con lui che con Pirlo ci sogniamo, questa è la verità. E io preferisco Massimiliano.
Vabbè. Allora, Mauro, questo potrebbe essere un assist per il tuo intervento. Noi abbiamo anche preso in considerazione l'indiscrezione del collega Emanuele Gamba, che parla di un report ben preciso, l'abbiamo appena sentito, da parte di Massimiliano Allegri nei confronti del presidente, rivolto anche a considerare la posizione di Ronaldo all'epoca. Stiamo parlando dell'estate del 2019, dico bene, sì, perché poi successivamente alla prima stagione di Ronaldo, e in generale ci stiamo interrogando sulla quello che di cui parliamo sempre, no? Sul futuro della società, Andrea Pirlo, e sempre queste voci che ruotano intorno alla panchina della Juventus. Mauro.
Innanzitutto spero mi sentiate, ho provato a cambiare qualcosa.
Meglio.
Meglio, perfetto. Ma l'abbiamo già affrontato questo discorso, io, come tu sai sicuramente, io sono un allegriano convinto, e quindi le considerazioni di Allegri li ascolto sempre con estrema attenzione, sono sicuro che anche la società stia facendo altrettanto. Il futuro di Pirlo, l'abbiamo voluto un po' tutti, perché tutti meno quando è uscito il nome di Pirlo eravamo, io sicuramente tra quelli contenti di avere Andrea Pirlo come allenatore. Lo abbiamo già detto, errori ne ha compiuti, forse stiamo pagando un prezzo un po' troppo alto rispetto a quello che pensavamo di dover pagare. È chiaro che è la prima esperienza, un'esperienza difficile perché la Juve pesa, forse però stiamo pagando un po' troppo. Questo vuol dire cambiare o no? Onestamente io credo che per la società sia un bel dilemma in questo momento, perché se ascolti forse solo brutalmente la ragione, magari sarebbe anche giusto cambiare, magari tornando anche all'antico, anche se le minestre riscaldate, lo sappiamo, non sono sempre sì. La posizione del cuore. Se invece la guardi dal cuore, bisogna dargli ancora un'opportunità. Io credo che in tutto questo giochi un ruolo fondamentale il finale di stagione. È vero che il campionato è sfuggito, abbiamo ancora due obiettivi che potrebbero in qualche maniera, a mio avviso, far pendere l'ago della bilancia o da una parte o dall'altra. Ovviamente la qualificazione alla Champions, che passerà per una tappa importante domenica contro l'Atalanta, e proprio sempre contro l'Atalanta, quindi si incroceranno direttamente i destini di queste due squadre, la Coppa Italia. Se portiamo a casa questi due risultati, non sarà proprio la miglior stagione in assoluto, ma credo che probabilmente un'altra chance a Pirlo la società gliela darà, credo.
Giulia, sì, tu dici se la merita, ecco, in caso di raggiungimento di quegli obiettivi. Giulia.
E sulla stessa lunghezza d'onda Emanuele da Atene, che ci scrive: ciao, credo che tutti aspettiamo a vedere come finirà questa stagione per prendere le decisioni finali. Ho fiducia in questa dirigenza che farà il meglio per costruire una nuova Juve vincente. Manca molto l'Allianz Stadium a tutti, e chissà che con le notizie che tra l'altro sono arrivate anche oggi, Juventus-Inter non si possa minimamente andare a vederla allo stadio, no? Sembrerebbe che le ultime due giornate di campionato forse potrebbero vedere appunto rientrare una minima parte di pubblico, che però è già comunque qualcosa. Io volevo chiedere però in particolare, pensando alla questione Ronaldo di cui abbiamo parlato prima con Emanuele Gamba, ecco, una cosa che ha detto Emanuele che mi ha abbastanza colpita è pensare a come effettivamente in questo report che ha scritto Massimiliano Allegri quando è andato via dalla Juventus ci sia anche comunque una parte dedicata ai giocatori che in quel momento erano ancora e che tuttora alcuni sono in rosa della Juventus e che sembrerebbero aver patito esageratamente la presenza di Ronaldo. Ecco, mi fa strano pensare appunto come un giocatore non possa possa non crescere con un giocatore come Ronaldo accanto.
Possa essere frenato effettivamente usando queste parole, no? Mauro.
Sì, allora è chiaro che i giocatori, soprattutto nel periodo a cui fate riferimento, c'erano tantissimi giocatori mai di esperienza, assolutamente di primo piano, c'era Guarin, per cui giocatori che hanno già anche giocato con Cristiano. Io credo, ma questo lo si capiva anche guardando le partite, lo si capisce in alcuni casi anche guardando le partite del campo, cioè certi giocatori, soprattutto quelli più giovani, ovviamente, ma credo che sia una cosa naturale questa, però non è un appunto a Cristiano Ronaldo, ci mancherebbe, è il fatto che lui è Cristiano Ronaldo e quindi devi convivere con questa situazione, siano un po' condizionati in campo. Adesso io negli allenamenti e nella quotidianità ovviamente non lo so, Allegri invece ovviamente ha potuto analizzare molto meglio la situazione, ma quello che si percepisce guardando in questi anni le partite dalla televisione, diciamo che si è umanamente portati a cercare Cristiano Ronaldo quando sei in una zona del campo dove sta anche lui in qualche maniera calpestando il terreno, cioè magari hai delle soluzioni diverse, magari potresti anche tentare qualche volta una soluzione personale, c'è sempre la ricerca di Cristiano Ronaldo, il che non può essere una cattiva cosa, perché stai dando la palla a quello che è stato, io dico è stato perché in questo momento non mi sento di dire se è il giocatore più forte del mondo, comunque tra questi, per cui ci sta tutto, ma noi abbiamo avuto dei vantaggi enormi, cioè voglio dire, pensare di discutere Cristiano Ronaldo mi sembra veramente una follia assoluta, cioè
folle.
Ma è assolutamente folle. Sì, immaginare delle critiche rivolte a Ronaldo, al suo lavoro in mezzo al campo, al suo impatto dal punto di vista del brand, tutto quello, l'unica cosa su cui bisogna interrogarsi è la sostenibilità. Però quello, cioè, il tifoso non dovrebbe farlo, ecco, diciamo così, ecco. Però evidentemente lo fa sulla base, sulla scia anche magari di alcuni mancati acquisti o magari una sostenibilità che non si è garantita nel tempo anche per pagare l'ingaggio a Ronaldo. Ecco, l'acquisto di Ronaldo, scrive un nostro amico Roberto da Forlì, è come se io mi comprassi una Ferrari, forse dopo tanti sacrifici, anni di risparmi e finanziamenti me la potrei comprare, ma dopo non avrei soldi per pagare l'assicurazione, il bollo e il carburante, dovrei tenerla in garage. Vabbè, insomma, ci fa capire molto, no, questa metafora anche simpatica da parte del nostro amico. Però mettiamoci dentro anche una pandemia, secondo me, in tutto questo.
Esagerata, perché comunque i soldi in questi, anche dopo che stiamo andando, la società ne ha tirati fuori e credo non pochi, poi c'è stata, come dici tu, la pandemia che ha aggravato un po' tutta la situazione ovviamente, ma mi rifaccio alla situazione di quest'estate, anche se dirlo adesso capisco che sia un controsenso assoluto, lo abbiamo detto in altre circostanze, spendere 40 milioni per Chiesa sembrava un'assurdità, dico sembrava perché in questo momento si sta dimostrando, credo, uno degli acquisti più azzeccati, in concomitanza anche con l'assenza di Dybala, ma quei 40 milioni potevano essere anche investiti a centrocampo e vagli a dire qualcosa a quel punto alla società, cioè io non credo, credo che Cristiano Ronaldo non possa che essere vista in maniera positiva, certo che chi si aspettava il Cristiano Ronaldo del Manchester o il Cristiano Ronaldo dei due terzi del periodo a Real Madrid probabilmente è anche deluso, ma questo credo che nessuno potesse pensare di avere quel Cristiano Ronaldo con la maglia della Juve, ma abbiamo avuto Cristiano Ronaldo che comunque ha fatto tutta la differenza del mondo anche nelle partite importanti, non tutte, ma è un uomo anche lui, per cui onestamente dal punto di vista sportivo e calcistico non so che tipo di appunto si possa fare, anzi io ti dico l'unico appunto che farei a Cristiano Ronaldo, io in questi anni, negli anni bianconeri, gli ho visto sbagliare dei gol che qualunque centravanti, ma non ti dico di Serie A, di leghe inferiori, avrebbe messo nel sacco in maniera... Cioè,
parli delle punizioni, Mauro? Parli delle punizioni...
Le punizioni direi che ormai sono diventate un pochettino, no, ma anche proprio dei gol dove si trattava quasi solo di spingere.
Beh,
ne ha fatti
difficili,
no, i difficili da Cristiano Ronaldo, voglio dire, è la normalità. Fare difficili per uno come Cristiano Ronaldo è la normalità, tanto normalità e difficili che quelli così facili, voglio dire, dovrebbero essere veramente una conseguenza.
Se ti ricordi, il primo che segna è di una facilità estrema, no? Allo stadio,
quanto ci ha messo a segnarlo
contro
quel
il
gol,
Sassuolo? Se non sbaglio,
bene anche,
sì.
Mesi.
Io parlo non solo quest'anno, cioè io veramente, se lui avesse segnato
l'ultimo 70... che sbaglia col Genoa è clamoroso. Cioè, prima sì, è l'ultimo preso,
me ne ricordo veramente tanti. Cioè il 60-70% di quelli facili che Cristiano Ronaldo avrebbe vinto in carrozza per distacco tutte le classifiche canonieri degli anni che è stato lì. Invece in questo momento sta ancora lottando per vincere la prima, mi auguro almeno per soddisfazione personale si porti a casa, ma con gol facili, non ti dico quelli che avrei fatto anch'io, onestamente adesso non voglio esagerare, ma,
no,
ma
sappiamo veramente... tu essere un bomber di razza, ce l'ho confessato, sì, Luigi, sì, Schifo, questo... io non ho avuto la fortuna,
sì, veramente io ho memoria di gol, ma di una semplicità, di una banalità che veramente dico, ma com'è possibile un giocatore come lui? Ecco, questa è l'unica cosa che onestamente, se vogliamo proprio andare a cercare il particolare, per il resto Cristiano Ronaldo
non si può discutere, effettivamente.
No, non si può discutere.
Siamo d'accordo. Mauro, grazie davvero, alla prossima.
Grazie a voi, vi auguro una buona serata e alla prossima.
Ci seguiamo su Telenova. Mauro Graneris, voce della Juventus. Allora, tantissimo da ascoltare e da leggere. Io andrei nella prossima parte, ma va bene così, perché abbiamo tanto da fare nella prossima mezz'ora insieme anche con Gianni Di Marzio, quindi rimanete con noi.
Terzo tempo.
20 e 34 minuti, terzo tempo, Radio Bianconera, c'è tanto da leggere. Comincio io, poi magari andiamo anche ad ascoltare qualcosa prima di andare da Gianni Di Marzio. Ciao ragazzi, secondo me in rosa dobbiamo inserire alcuni giocatori operai ma di valore. Penso a Soriano, Schiattarella, Faroni, insomma ci fa un elenco. Solo così si potrà aggiungere la fame, la cattiveria che ora ci manca. Grazie e complimenti per la possibilità di opinioni che ci date. Antonio da Massafra. Allora, noi vi ringraziamo per i tanti messaggi, però vi invitiamo a mantenere un certo anche contegno, sia nella forma, quelli maleducati io non li leggo, e sia anche nei contenuti, e sia anche nel modo di esprimere, perché insomma noi siamo qui a discutere con voi, a darvi spazio, potete non essere d'accordo, ma c'è modo di esprimere il dissenso, ecco, semplicemente, ecco, siamo qui, siamo una radio gratuita e viviamo anche e soprattutto grazie alle vostre voci, dando spazio ai tifosi in primis e poi alle nostre considerazioni, però ragazzi, stiamo parlando di football con calma, discutiamo insieme e poi vediamo i fatti.
E non offendiamo nessuno.
E non offendiamo nessuno, e poi in generale questo livore, questo astio, a me non piace, piace la pacatezza nei termini, nei toni e nei contenuti, in grado anche di smentire quello che diciamo noi, ecco. Legittimamente. Andiamo avanti, sentiamo qualcosa, note vocali.
Buonasera ragazzi, complimenti per la trasmissione, Salvo da Milano.
Ciao Salvo.
Grazie,
io
ciao.
Ho seguito in parte alcuni interventi, uno in particolare di un ragazzo che diceva che con Allegri avevamo la mentalità europea, che alla fin fine abbiamo cercato, e naturalmente lì in studio qualcuno acconsentiva, abbiamo cercato di seguire il bel gioco. Ma quello che conta è realmente la vittoria, e si tessevano le lodi di Allegri in Europa, ma ecco, è una contraddizione in termini, perché Allegri intanto non ha vinto nulla in Europa, né nell'esperienza alla Juve né tantomeno al Milan, e comunque ha avuto delle signore squadre. Allegri ha avuto fra le Juve più forti di tutta la storia. Quindi diciamo che voglio dire, c'è qualche cosa, qualche incongruenza. La verità è che Allegri è comunque dava un giocatore, un gioco alla Juve sparagnino, che non avrebbe mai fatto vincere in Europa, purtroppo è questa la verità. In due finali che ha giocato ha preso 7 gol e ne ha fatti 2.
Vabbè.
Allora io non sono d'accordo con questa opinione, perché Allegri credo abbia il record di passaggio agli ottavi di finale in Champions League, ha guadagnato 2 finali in pochi anni, sì, se l'è giocata con le più grandi squadre di quell'epoca, con i più grandi giocatori del mondo e di quell'epoca, Messi e Ronaldo, prima la Pulce e poi il portoghese, a parti invertite, è riuscita anche a superare questi due avversari, e poi le finali si giocano, sì, si vincono, finale, si perdono. Ma... gioco sparagnino, sì, molto, ecco, un gioco molto all'italiana, in una parte, secondo me, anche piccola dell'avventura. Io ricordo anche delle partite spumeggianti, dei rocamboleschi risultati sul doppio confronto. Ricordo un ritorno contro il Bayern Monaco giocato davvero a viso aperto dalla Juventus all'Allianz Arena, ricordo un ritorno contro il Real Madrid che per poco non portava a compiersi di un'impresa, ricordo impresa, altresì
ragazzi,
un ritorno contro l'Atletico di Madrid, insomma quello con le 3 reti di Ronaldo. Detto questo, sono però d'accordo con il parere da parte del nostro amico sulla volontà di cambiare un po' la mentalità. Ecco, quella Juventus, ma l'abbiamo detto più volte, giocava quel calcio solo quando costretta a farlo, solo quando spalle al muro era costretta a dover inventarsi qualcosa di straordinario. Con Sarri, in particolar modo, non tanto con Pirlo, si è cercato di andare verso quel tipo di mentalità a prescindere, non a cercare il risultato di gestione. Su questo sono d'accordo. Però, insomma, i risultati sono quelli che abbiamo visto. Anche, non ce lo dimentichiamo, poi ti lascio la parola Giulia, alla luce, sulla base di quello che stiamo vivendo a livello planetario, la Juventus si è impoverita tantissimo e purtroppo la pandemia è stata decisiva. Giulia.
Sì, decisamente. No, più che altro poi abbiamo cercato di arrivare a qualcosa con Sarri senza però dargli i mezzi per farlo, nel senso dargli i giocatori con cui sviluppare questa tipologia di gioco, quindi è stato difficile, e quest'anno ancor di più hai cercato di limitare i danni mandando via comunque un allenatore con cui il feeling alla fine comunque non è mai nato e stai a vedere che magari anche lui aveva avanzato determinate pretese.
Adesso spunterà il report di Sarri.
E ora spunterà il report di Sarri sicuramente, però appunto sta a vedere che il problema anche con lui poi al di là di tutto è stato anche quello. Hai preso Pirlo perché era anche l'allenatore che aveva il costo minore rispetto a tutti gli altri ed era forse l'unico che al suo primo anno in generale di tutto ti avrebbe chiesto il meno non ti avrebbe così messo spalle al muro e chiesto la luna, appunto. Però bisogna poi vedere quanto anche in ottica futura questa idea possa funzionare o meno. Guarda, Roberto da Forlì ci dice: abbiamo preso Chiesa e Morata mettendoci in mezzo la questione anche economica perché ce li hanno dati a rate e con soluzioni particolari. Per poi i centrocampisti buoni volevano tutti cash in un'altra soluzione. Poi dice una cosa carina che non conoscevo:
senza Lilleri non si lallera. Sì, la conosciamo. Lo conosciamo questo detto, grazie anche alle telefonate con Giorgio Micheletti. Allora facciamo così, sentiamo un po' di vocali e poi andiamo, restiamo sui 40 secondi, magari poi sfumiamo perché sono tanti.
Buonasera ragazzi, eccolo. Sono lo zio Daff.
Buonasera.
Eccolo.
Volevo Federico. Saluto quel signore di Bari, ciao. Scusate per la battuta dell'agenzia, ma la mia era solo una provocazione. Comunque se
ieri.
Lui peggio per
lui.
Ok. E io poi volevo invece intervenire sulla partita di ieri sera, siccome oggi ne hanno parlato tanto. E io, nessuno però ha notato una cosa, che c'era un arbitro italiano, se notate, l'arbitraggio che Orsato ha avuto in Europa è l'arbitraggio che Orsato ha in Italia.
Pessimo.
Lì i ritmi erano
delle
più
volte.
Alti, il gioco non lo spezzettava mai o poche volte. E sì, i falli erano una trentina comunque, diciamo un po' più bassa della media, però c'erano. Però diciamo il ritmo non lo spezzava, i falletti non li chiamava, mentre in Italia lo stesso arbitro ha un altro metro di arbitraggio con perdita di tempo, dimezzamento di ritmo, fallettino chiamato anche per un minimo contatto. Sembra lo stesso arbitro, se voi mi sapete dare una spiegazione su questa cosa qua.
Bisognerebbe chiederlo.
Falli ne ha fischiati, il ritmo era veloce di suo, però è chiaro che c'è stata una partita arbitrata molto bene, credo, da Orsato di Schio. Andiamo a chiedere tutto questo, ma non solo questo, a Gianni Di Marzio, che ritroviamo con grandissimo piacere.
Eccolo,
in collegamento Skype.
Buonasera.
Mister, grazie davvero.
Grazie, buonasera a tutti, un abbraccio.
Un grande abbraccio a te, mister.
Vederla.
Allora, ci stiamo interrogando, sì, sulla partita di ieri in particolar modo, sul ritmo, sull'intensità, sulle giocate e sulla qualità dei singoli, perché poi è quello che fa la differenza, no mister?
Indubbiamente, certo, però il Paris Saint-Germain o Saint-Germain, come lo vogliamo pronunciare, sicuramente è migliorata anche come gruppo, come squadra, come organizzazione di gioco. Se poi ha dei giocatori di qualità nettamente superiore, che noi conosciamo già da un po' di tempo, i vari Neymar, lo stesso Mbappé, oltre Di Maria ovviamente, che tra l'altro tra virgolette io all'epoca
proviamo a perfezionare il collegamento, ecco,
la Juventus,
l'abbiamo perso un attimo,
mi sono ricordato,
l'abbiamo perso un attimo,
ma che riusciva, tra l'altro mi aveva impressionato perché
Di Maria
poteva giocare sull'esterno di destra, rientrava sul sinistro, era un po' una mina vagante, non aveva un ruolo ben preciso. Devo dire, certo, la qualità è fuori discussione, e poi il coraggio di far giocare questi giovani anche da parte del Bayern, come tra virgolette stasera il Borussia Dortmund mette in campo giocatori del 2000, 2001, 2002, 2003, ma sono giocatori di grande qualità che sono stati scelti e selezionati. Ecco perché io ogni volta tengo a sottolineare che alla Juve devono arrivare solo i campioni, i campionissimi, quando io ho lavorato, ho avuto il piacere di lavorare con la Juve, facevo l'area estera, io ci tenevo in ogni riunione sempre a sottolineare che io segnalo solo i numeri uno, i due non sono da Juve. Quindi detto questo, effettivamente poi hanno giocato, hanno corso, e il Paris Saint-Germain ha rischiato moltissimo con il Bayern, però devo dire la qualità certamente è stata superiore a quelle che possono essere qualsiasi altra componente, come quella atletica, di corsa, che si allenano anche con la mentalità dell'intensità di lavoro. Io ho delle collaborazioni ancora in Inghilterra con i Queen Park Rangers e vedo come si allenano, ma vanno proprio a mille, sarà perché è una questione anche climatica, è una questione di mentalità. Ma io quando arrivo lì ai campi di allenamento alle 10 della mattina, io li vedo che hanno fatto già, tra virgolette, il bed and breakfast alle 8:30, ma poi quello che si mangiano e come corrono subito dopo, hanno proprio quella intensità, quella mentalità giusta per poter oggi dare in campo i ritmi ad una partita superiore a quella della media.
Giulia.
Ma io, visto che stiamo parlando appunto anche della, abbiamo cominciato parlando della gara di ieri, quella del Paris Saint-Germain col Bayern, quanto ci ha messo però mister il Paris Saint-Germain per arrivare a dove è arrivato adesso, nel senso è alla seconda semifinale di Champions League di fila, ma quanti milioni ha speso, quanti anni ha impiegato appunto prima di arrivare, sì, a
sicuramente
questo
livello? Sicuramente hai ragione, certo, ma tutte hai fatto bene a mettermi un po' in imbarazzo come risposta, però devo dire che tutte le programmazioni vanno fatte sempre, tutti i progetti vanno fatti sempre con un preciso percorso da seguire. Il Paris Saint-Germain ha mediato questo percorso sempre alla ricerca dei migliori giocatori, della qualità, dall'8 in su, dal 6 all'8, non gli interessava. Tant'è vero, abbiamo visto ultimamente, ha perso addirittura Thiago, il difensore centrale dietro, che al Chelsea è ancora a 40 anni, tra virgolette, è ancora un grandissimo giocatore. Classe, intelligenza, calcio, piede, posizione tattica. Quindi loro negli anni sono stati sempre alla ricerca del migliore. Ecco perché io dico, devono arrivare sempre i migliori alla Juve, quando abbiamo parlato a proposito di Haaland e degli altri. Ecco. Un giocatore come Haaland non si può lasciare scappare, che viene in prova a Torino. Ma se viene in prova a Torino, ma io lo devo chiudere in una stanza, a lui e al papà deve firmare subito. Io, chi l'ha visto e ha fatto una segnalazione o ha fatto una relazione e non l'ha fatta positiva, ma è da licenziamento subito, senza perdere tempo, come un licenziamento subito è per Zaniolo, che io ritengo sia il giovane più di classe in questo momento in Italia, se vogliamo parlare di giovani campioni, non di promesse, campioni, superiori nettamente alla media, che stava alla Fiorentina, è stato dato quasi gratis a Lentella l'ha venduta addirittura all'Inter. Ma ci rendiamo conto, qua ci troviamo di fronte, a prescindere adesso che ha avuto qualche problema alle ginocchia, però è un grande giocatore ed è un campione potenzialmente parlando. Poi in una città come Roma si può anche perdere, può anche essere sostanzialmente discusso, però tecnicamente è un giocatore di grande valore.
Ecco, Gianni Di Marzio è un allenatore, è un tale scout, anzi è un champions hunter, direi, un scopritore di campioni. Io vorrei chiedere a Gianni, appunto, al mister, un parere su due ex bianconeri in campo ieri, da una parte e dall'altra, Coman e Ken, anche ragionando su eventuali rimpianti. Da
ci mangiamo le mani, in poche parole.
Sì, guarda, io per principio, durante la mia modesta carriera, avendo vinto dei campionati in Serie C,
cerchiamo di perfezionare il collegamento, perché non vogliamo perderci nulla.
Ecco. Facendo poi il santo canto della situazione, dicevo, come nei mari burrascosi del sud, come poi al nord, come a Venezia o anche in Inghilterra con il Queen Park Rangers, dalla Championship alla Premier, i giocatori di qualità non bisogna darli via mai, per quello che mi riguarda, è una mia idea, sia ben chiaro, non voglio adesso polemizzare o criticare con nessuno, anche di fronte a una plusvalenza o anche di fronte a 30 o 40 milioni come la Juventus ha avuto da Coman. Per me Coman è un giocatore fortissimo. Coman è equivalente a Cuadrado. Cuadrado per me alla Juve è un giocatore indispensabile, ma quasi lo metterei alla pari, adesso esagerando, sia ben chiaro, lo metterei quasi alla pari di Cristiano Ronaldo. con la differenza che Cristiano sancisce la sua grandissima qualità con i gol e sa rispondere con le reti. Quadrado risponde per quello che possono essere le giocate, salto all'uomo, rapido, ha imparato a marcare, a fare l'esterno basso, fa l'esterno alto, fa cross di destra, cross di sinistra, chiede l'1-2, fa gol. È un giocatore importantissimo, quindi un giocatore di qualità come Coman, per me sarebbero sempre dovuti rimanere alla Juve.
Come Coman e come Ken, ah, l'altro come che ci arriviamo.
Sì, no, l'altro è un buon giocatore, un ottimo giocatore. Mi sembra, io l'ho sentito anche parlare ieri sera nelle interviste, mi sembra anche un bravissimo ragazzo, da non considerarlo, voglio dire, alla pari
un Balotelli,
diciamo, come comportamento disciplinare come Balotelli. Però come giocatore è un giocatore istintivo, un giocatore fisico, non è quel giocatore dalle grandissime giocate, ecco, da poterlo considerare un grande campione, ma certamente è un giovane da tenere in considerazione, ma che quello è il suo limite.
Giulia.
Sì, io volevo riproporgli invece un messaggio, adesso devo andare a ritrovarlo. Ecco, un messaggio che ci ha mandato Antonio da Massafra dicendoci: secondo me in rosa dovrebbe la Juventus dovrebbe inserire alcuni giocatori più operai, ma di valore. Penso a Soriano, Schiattarella, Faraoni e altri. Solo così si potrà raggiungere la fame e la cattiveria che ora ci manca. È d'accordo?
Ma sono d'accordo relativamente, quantomeno sono d'accordo se non fosse la Juve. Certo, ecco, se è una qualsiasi altra squadra, con la Juve no. Con la Juve, con il Milan, con l'Inter, le società blasonate, i club blasonati, quelli che hanno vinto qualcosa anche...
Cerchiamo di solo in Italia,
ma anche a livello, diciamo, internazionale, assolutamente no. Prendiamo esempio dagli altri e guardiamo il Barcellona, il Real Madrid, il Manchester City, oggi hanno tutti giocatori di grandissima qualità. Gli operai sono operai specializzati, diciamo così, tanto per fare la battuta, però sono tutti giocatori dal 7, dall'8 in su, certamente.
Tra i tanti trofei che vediamo alle sue spalle c'è anche il seminatore d'oro, mister, che è l'attuale panchina d'argento, per capirci, no?
Ma sicuramente è stato per me un piacere, ma io non guardo i seminatori d'oro, che tra l'altro ho avuto il piacere di prenderne due, uno per la C e uno per la B. È chiaro che sono orgoglioso di quello che ho alle spalle, però ti dico sinceramente, ma io non vivo solo di questi ricordi, che ovviamente entrando nel mio studio, sai, li tengo...
È la prima volta che lo vediamo, spalle, lo studio, quindi...
Vabbè, poi qualche volta li tirerò fuori dalla bacheca e te li mostrerò con una certa simpatia, ovviamente. Ecco, però io vivo di, voglio vivere di presente e voglio vivere di futuro, al di là di quello che mi dà il, diciamo, la nostra fede religiosa per quello che è il presente e il futuro. Dobbiamo vivere di oggi. La Juve allora, di ieri, nel rapporto ai trofei che ho alle spalle, ha tirato fuori anche dei giovani interessanti, da Chiellini a Bonucci a tutti quanti gli altri, come oggi dovrebbe effettivamente andare a prendere i migliori in giro per il mondo, e penso che lo possa fare.
Mister, ecco, per quanto riguarda questa voce che vorrebbe insomma, l'esistenza di un report redatto da Allegri prima di andarsene, consegnato ad Agnelli, in grado anche di rivoluzionare quella Juventus attraverso la cessione di Ronaldo, no? Si parlava di un freno per lo sviluppo della Juventus. Io le chiedo in generale, ha ragione innanzitutto eventualmente ad aver fatto una considerazione del genere Massimiliano Allegri, e poi quando parla spesso della crescita dei giocatori dal punto di vista tecnico, non si cura più quell'aspetto, l'ipertatticismo sta penalizzando il nostro calcio? Ecco, un po' filosofica come domanda, però so che lei penso sia d'accordo.
Sì, io cerco di essere abbastanza breve e diciamo sintetico, più che altro. Intanto sicuramente a livello difensivo non si allena più sulla marcatura, cosa che è indispensabile, perché giocando a zona ogni giocatore nella sua zona è necessariamente...
Torna, tra poco.
È costretto a marcare uomo. Infatti... la zona è stata questo detto per inciso. Ecco, poi devo dire Qual era la seconda domanda?
No, il fatto della... La tecnica, parla sempre di tecnica Massimiliano Allegri, non si cura più la tecnica. Poi mi ricordo...
Come tu ben sai, sì. Io dico, a guardare tutti gli allenatori di oggi, bravi e bravissimi, cominciando da De Zerbi, che io lo considero in assoluto il migliore dei giovani, da De Zerbi a Juric a Italiano, tanto per citare gli ultimi giovani che sono in questo momento diciamo, sulla breccia e sono sull'onda dell'entusiasmo e sono considerati effettivamente i migliori. Allora, detto questo, ogni allenatore oggi nel suo staff c'ha 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 collaboratori, ma per fare che cosa? Io non voglio polemizzare con nessuno, ma che fanno questi qua? Sempre con i computer in mano, ma a fare che?
Lo aiutano.
L'allenatore deve usare il cervello, è lui che deve pensare a tutte queste cose, si mette con le mani dietro alla schiena. Guarda che cosa devono fare, stabiliscono all'inizio dell'allenamento quello che devono fare e lui sa solo a guardare. La tecnica individuale, il movimento del compagno, il rapporto al portatore di palla, non lo fanno più. Voglio dire, allora, se è vero che i grandi club devono avere giocatori già tecnicamente bravissimi, per cui i piedi devono essere buoni, quindi la tecnica individuale, comunque... Bisogna sempre perfezionarla e bisogna sempre cercare di tenerla allenata. Poi immagina qualcuno che non è tecnicamente eccelso, che può giocare dal di dietro, specialmente nello stretto. Allora gli devi fare guida della palla, tutti i vari tipi di stop, gli devi insegnare come deve staccarsi l'uomo da dosso. Ci sono tanti movimenti, quando deve andare sul primo palo, quando deve andare sul secondo palo, quando deve fare la sponda al compagno e quando gli porta l'avversario addosso al portatore di palla. Non lo fa più nessuno, perché purtroppo oggi il calcio per loro è solo esclusivamente computerizzato, con i numeri, possesso di palla 60%, possesso di palla 70%, ma non si vince solo con il possesso di palla, una volta e anche oggi, tra virgolette.
Certo.
Oggi vincono le partite tutto sulle ripartenze, sugli spazi larghi.
Ieri sera abbiamo visto.
E l'hanno insegnato ieri.
Giulia.
È una verità, è una mia presunta verità, sia ben chiaro.
No, ma le diamo assolutamente voce e ragione. Io le chiedo velocissimamente, in chiusura, visto che parlava di allenatori prima, ne ha nominati un po', De Zerbi, vari giovani, eccetera. Come vedrebbe Cannavaro sulla panchina del Napoli?
Ma io, certo, Cannavaro è legato alla sua città, ci mancherebbe, un ragazzo molto serio.
No.
Cannavaro.
È molto per bene. Tra virgolette, io sono stato allenatore della mia carriera, di papà Pasquale, si chiama. Fabio è un ragazzo d'oro, diciamo veramente d'oro, che ha dato il piacere, diciamo, anche di poter esaltare una città come quella di Napoli, che aveva bisogno anche delle guida, degli alfieri, dei condottieri, e vincendo il pallone d'oro è anche un mondiale Cannavaro, e poi le cose bellissime che ha fatto a Torino diciamo rimangono nel cuore di tutti i napoletani, però
sulla
non credo che profeta in patria, e con questo presidente secondo me potrebbe far bene.
Chiarissimo mister, grazie davvero come sempre, un piacere per noi.
Grazie a voi e un abbraccio.
Questa
un
volta abbraccio, ancora di più averla in collegamento Skype.
Che
mister
bello averlo visto.
Gianni Di Marzio, hai visto dietro che bacheca, che
sì,
studio.
Perché io lo vedo piccolino, no? Quindi non capivo se fosse lo sfondo, uno degli sfondi di Skype, o se effettivamente ci fossero.
Io l'ho letta così, però magari mi confondo, però non fatico a credere che siano cimeli autentici.
Credo anch'io.
Però, insomma, sappiamo... il valore, sì, anch'io non è che l'abbia visto bene, ma l'ho letta così, ma a me piace leggerla così e va bene, andiamo avanti.
Sei molto romantico,
esatto.
Marco.
Sì, abbiamo qualcosa da ascoltare, facciamo il possibile.
Buonasera
per
Giulia,
sentire.
Buonasera. Vai. Marco, Cristiano dalla Svizzera.
Ciao.
Buonasera.
Io dico una cosa su Allegri, io ad Allegri, alla Juve, gli avrei dato un ruolo alla Ferguson.
Alla Ferguson.
Alla Ferguson, perché Allegri è uno di quei pochissimi allenatori nella storia che tu vorresti mantenere a vita. Adesso gioco spettacolare o meno, e l'altro è Marcello Lippi, quindi da quando seguo io la Juve devo dire questi due allenatori sono per me quelli che hanno lasciato
i due
il
più
segno,
importanti allenatori
a cui darei questo ruolo.
Altro da ascoltare, sentiamo, siamo pronti prima di salutarci.
Vai. Buonasera, sono Mirko da Roma.
Ciao Mirko.
Vorrei fare una domanda a tutti quelli che difendono Cristiano Ronaldo. in questi 3 anni che ha portato alla Juventus. Per adesso siamo noi che abbiamo dato a lui, non lui a noi.
Un sacco di gol, poi evidentemente ci si aspettava anche altro in Europa soprattutto.
Ma
sentiamo.
Non è dipeso solo da lui.
Chiaro.
Poi.
Ragazzi, buonasera, Piero Bianconero.
Ciao. Ciao Piero.
Partendo dal presupposto che secondo me quello che si siano detti Allegri e Agnelli non lo possa sapere nessuno, perché è impossibile sapere ciò che si
detto questo
loro due. È impossibile, a meno che Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri non vadano poi in giro, ah sai che ho detto quando, no, non lo vedo proprio alquanto impossibile. Rimane il fatto che secondo me il prossimo anno rimanga Pirlo.
Pirlo sulla panchina del prossimo anno, altro da ascoltare, sentiamo.
Teniamocelo.
Buongiorno.
Buongiorno, buonasera.
Ho sentito dire che la Juve vorrebbe multare il raccattapalle, sì, un ragazzino sotto i 13 anni,
no,
che avrebbe
dai
chiesto la maglia a Ronaldo. Ma forse la Juve sta diventando ridicola, tutti i dirigenti stanno diventando ridicoli,
crediamo di
come
no,
Ronaldo.
Questo addirittura,
no.
Altro da ascoltare, sentiamo.
Nine.
Finito tutto, siamo giunti al termine di questo appuntamento. Oh. Giulia Borletto, mercoledì prossimo, prima però evidentemente ti ritroveremo su questi schermi attraverso questi microfoni.
A voi, ci sentiamo domani, ci sentiamo domenica, Atalanta-Juve ragazzi.
Siamo giunti al termine di questo appuntamento, grazie a Giulia come sempre, grazie ai Vroschi in regia e grazie a voi che siete stati in tantissimi intervenendo questa sera e buona serata.
Tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.